Bene, eccoci qua, buonasera, ben ritrovati, ben ritrovate, benvenuto Iuri che ci accompagnerà questa sera per l'Alexio su Giovanni e benvenuto anche a Jacopo che è un giovane gesuita che farà un mesetto qui fino a Pasqua nella comunità di San Fedele lavorando anche alla scuola a Leone. Benvenuti a tutti voi e questa sera introduciamo il nostro ascolto per il Vangelo con il Salmo 33-32, che è un salmo di esultanza, di lode, come adesso pregheremo insieme, e appunto nel contesto anche pasquale, appunto della risurrezione del Signore che stiamo commentando in queste settimane. E quindi, come sempre, lo preghiamo a due cuori, 33-32. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti e bella la lode.
Date, Signore, con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate.
Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni mosca.
Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
Tema il Signore tutta la terra, termino davanti a Lui gli abitanti del mondo.
Perché Egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni.
Beata la nazione che ha il Signore, il popolo che ha scelto come eredità.
Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini.
Dal trono della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e che ne comprende tutte le opere.
Non si salva per il grande esercito, né prode scampa per la sua.
Un'illusione il cavallo per la vittoria, e neppure un grande esercito può dare la salvezza.
Ecco l'occhio del Signore e su chi lo teme, su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo.
E in Lui gioisce il nostro cuore, nel suo santo nome noi confidiamo.
Signore, sia su di te la tua grazia, perché in te speriamo.
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, questo testo mi piace molto legandolo al tema del Signore risorto che stiamo meditando e contemplando durante queste settimane. E questo inno, questo salmo si apre con l'invito a cantare un canto nuovo. Ecco, quindi per noi potremmo dire a valorizzare la novità del Signore risorto che si fa presente e si fa conoscere a noi. E questa novità avviene perché l'amore del Signore è sopra tutta la terra e perché il Signore ha sconfitto i suoi nemici. Al versetto 7 si usa questa metafora, questa immagine, che il Signore raccoglie in un otre le acque del mare, chiude e riserva gli abissi. E voi sapete che l'immagine del mare, degli abissi, comunque delle acque tumultuose, è un'immagine di prova, ma anche di male, un'immagine negativa nella Bibbia. E il Signore è colui appunto che chiude questo mare, lo doma e quindi appunto vince il nostro male, e lo fa in un modo diverso da come fanno i re, da come fanno i principi di questo mondo. Il re non si salva per il suo esercito, è un'illusione il cavallo per la vittoria, perché abbiamo visto che la via seguita da Dio è molto diversa, la via della salvezza, e non è quella appunto dei potenti della terra, ma è appunto di questo Signore che si fa scudo, si fa nostro aiuto, donando la sua stessa vita per noi. Ecco, alla luce di questa visione e di questa lode, di questo ringraziamento che possiamo esprimere al Signore, questa sera appunto iniziamo una nuova, anche l'ultima tappa del nostro cammino e della nostra lettura del Vangelo di Giovanni, appunto il capitolo 21 e fino al versetto 14. Facciamo un po' il punto della situazione. Siamo ormai alla fine appunto del Vangelo. L'ultima volta ci siamo confrontati con un'esperienza molto forte, molto significativa, che è quella di Tommaso che fa fatica a credere, che però è disposto a cambiare la sua posizione nei confronti della possibilità che Gesù sia risorto. Ma dicevamo anche che questo testo non è solo un episodio che riguarda Tommaso, ma tutti noi siamo coinvolti in questa vicenda in cui appunto, soprattutto con la beatitudine conclusiva e poi con i versetti che chiudono, i versetti 30 e 31 che chiudono appunto questo capitolo, siamo coinvolti direttamente, siamo chiamati come, non soltanto potremmo dire come spettatori, ma anche come destinatari di questo Vangelo, destinatari dell'incontro con il risorto. Anche noi possiamo incontrare, in un modo diverso da quello che hanno fatto gli apostoli, Gesù risorto, no? Infatti si diceva proprio questo, no? Questi segni sono stati scritti perché credendo in Gesù Cristo abbiate in Lui la vita. E allora questa che potrebbe sembrare la fine, ormai la conclusione del Vangelo, ci lascia un po', forse un po' perplessi, o comunque ci domandiamo, beh, che fai adesso, ricomincia, no? In qualche modo di nuovo, si riapre di nuovo il racconto con la pagina del capitolo 21. In realtà appunto non si tratta effettivamente di un doppione, potremmo dire che una delle possibili interpretazioni che si possono proporre per questo capitolo 21 è che corrisponde in qualche modo un po' al prologo, come il prologo che apre il Vangelo, no? Il principio era il Logos era Dio, eccetera, eccetera, è un testo che ci apre su che cosa c'era prima dell'incarnazione di Gesù, ci parla della condizione del figlio di Dio che poi si farà uomo, appunto, e come poi sviluppa tutto quanto il testo del Vangelo. Ebbene, in corrispondente a questo prologo che parla di quello che c'era prima, il capitolo 21 parla di quello che c'era dopo, che c'è dopo, cioè praticamente è un'immagine della Chiesa. Qualcuno dice che sono una sorta di bignami degli Atti degli Apostoli, cioè in una pagina c'è un po' tutto quello che invece Luca si diciamo racconta nei 28 capitoli degli Atti degli Apostoli. Questa potrebbe essere un'ipotesi, l'altra ipotesi è che appunto il racconto del Vangelo fondamentalmente è una rivelazione di Gesù, le pagine relative alla passione e in particolare il capitolo 20 ci parlano dello Spirito e il capitolo 21 ci parla della Chiesa, diciamo, no? Quindi diciamo cristologia, pneumatologia, ecclesiologia, ma tentativi di dare ragione del fatto che Giovanni ha una seconda finale. Ringraziamo il Signore che ce l'ha, perché è talmente bella che questo ci aiuterà e ci sosterrà. Questa sera gli spunti per la nostra meditazione li darà Iuri, quindi io adesso leggo il testo e poi lascio a lui la parola in generale poi. Quindi dicevamo Giovanni 21:1-14. Dopo queste cose si manifestò ancora Gesù ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Erano insieme Simon Pietro e Tommaso detto Didimo e Natanaele, quello di Cana di Galilea, e quello di Zebedeo e altri due suoi discepoli. Dice a loro Simon Pietro: me ne vado a pescare. E gli dicono: veniamo anche noi con te. Uscirono ed entrarono nella barca e in quella notte non presero nulla. Ora venendo già l'alba, Gesù stette sulla riva. Tuttavia non sapevano i discepoli che è Gesù. Allora dice loro Gesù: figlioli, non avete qualcosa da mangiare? Gli risposero: no. Egli dice loro: gettate la rete dalla parte destra della barca. Allora gettarono e non riuscivano più a tirarla per la moltitudine di pesce. Allora quel discepolo che Gesù amava dice a Pietro: è il Signore. E Simon Pietro, udito che è il Signore, si cinse la veste, infatti era nudo, e si gettò nel mare. Ora gli altri discepoli vennero con la barchetta. Non erano infatti lontano da terra, ma a circa 200 cubiti, trascinando la rete dei pesci. Quando dunque discesero sulla terra, guardarono brace distesa e pesce sopra e pane. Dice loro Gesù: portate del pesce che avete catturato adesso. Allora Pietro salì e tirò la rete sulla terra, piena di grandi pesci, 153, eppur essendo così tanti, la rete non si squarciò. Dice loro Gesù: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava chiedergli: tu chi sei? Sapendo bene che è il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti.
Possiamo iniziare la nostra lettura proprio riconoscendo lo specifico di questo testo, anche la sua originalità nel situare l'incontro con il risorto in quel contesto molto ordinario, familiare, che è il lago di Tiberiade. Proprio in questa prospettiva del dire, in questa terza apparizione, che l'incontro con il risorto nell'oggi della comunità riflette anche quella che è la nostra modalità per incontrare il risorto, che avviene proprio in questo ordinario dell'esperienza quotidiana. Questo lago è il lago molto evocativo per chi ha accompagnato il Signore in tutta la vicenda. È un lago che sa di casa, che sa di luogo di lavoro, che sa di quotidianità e che in qualche modo viene utilizzato per esprimere anche quella situazione nuova che è il lavoro della Chiesa, il lavoro di una comunità che sta iniziando, che sta cominciando qualcosa. E questa è un po' intuizione del ritornare, ripartire da ciò che c'era in principio. La logica del prologo, ma anche la logica un po' della dei racconti del principio che troviamo nella scrittura, dove la caratteristica di questi racconti del principio non è quella di raccontare qualcosa che è successo una volta, in principio non è sinonimo di una volta o di tanto tempo fa, ma in principio è forse il modo per esprimere ciò che c'è da sapere e da tenere presente sin dal principio, perché succede sempre, perché fa parte di un'esperienza con cui ci si trova continuamente a confrontarsi. Ed è interessante che questa affermazione, no, con cui parte tutto, dopo questi fatti, dopo queste cose, c'è un di nuovo. Sicuramente c'è la successione temporale delle tre apparizioni di Gesù risorto nel Vangelo di Giovanni, quindi c'è questa dimensione di un tempo che passa, ma c'è anche un di nuovo, quindi la necessità di esprimere un'altra modalità. E quindi quello che adesso un po' ci invita a fare questo racconto è cogliere un po' le caratteristiche, le curiosità, le diversità di questo di nuovo, potremmo dire di questo terzo tentativo per provare a dire la stessa cosa ma facendola dialogare con un'esperienza diversa che non è più quella dei fatti di Gerusalemme ma è quella della quotidianità del lago.
Prendiamo i primi due versetti. Dopo queste cose si manifestò ancora Gesù ai discepoli sul mare di Tiberiade, ora si manifestò così. Erano insieme Simon Pietro e Tommaso, detto Didimo, e Natanaele, quello di Cana di Galilea, e quelli di Zebedeo e altri due suoi discepoli.
La situazione è quella di una trovarsi insieme, ma non tutti. Spesso rischiamo di appiattire, no, queste due sfumature, dove l'essere insieme, l'essere veramente insieme vuol dire l'essere tutti. Invece è molto interessante questa indicazione in cui c'è un insieme vero, fatto di nomi conosciuti, alcuni che hanno svolto un ruolo anche particolare all'interno della narrazione del Vangelo di Giovanni, però qualcun altro manca. Apre a questa domanda che a cui Giovanni sembra alludere più volte, no? Ma dove sono andati? Dove è andato Tommaso in quei giorni? Cos'è che non gli permetteva di essere insieme agli altri, chiuso in quel cenacolo? Quindi questa è la situazione in cui l'essere insieme ma non tutti apre quello spazio che è per altri due, sconosciuti. Vedete come sottolineava Stefano in riferimento a questo condensato di Atti degli Apostoli, qua c'è contenuta la vicenda dell'elezione di Mattia come altro che viene aggiunto, come lo spazio per quello nuovo. Forse c'è anche la possibilità di creare uno spazio perché qualcuno se n'è andato per dei motivi molto nobili, gloriosi. Qualcuno a evangelizzare, qualcuno chissà che intuizione ha avuto, chissà lo spirito dove l'ha condotto. Ma forse non ritrovarsi tutti anche perché qualcuno in qualche modo ha rifatto, forse in termini meno drammatici, la scelta di Giuda. Si è stufato, se n'è andato, ha detto un no. Ecco allora che questo tratto del quotidiano, dell'ordinario, del lavoro di una comunità di discepoli vive serenamente questo fatto. È anche un modo per dire come in un'autentica esperienza di Gesù non ci si possiede. C'è un legame ma non c'è un attaccamento. Questo tornerà fuori anche verso la fine del capitolo, no? Ed è uno spazio perché delle relazioni possano essere intense ma allo stesso tempo non soffocanti, in cui qualcuno possa andare e qualcuno possa arrivare. Questo potremmo dire fa parte del come la Chiesa scopre il suo essere composta a velocità diverse. E quindi il fatto che c'è spazio per altri due per fare un'esperienza del disorto è perché anche qualcuno questo spazio l'ha liberato. Non sappiamo come, non sappiamo, possiamo ipotizzare chi, ma dentro questo spazio fatto di familiarità e volti sconosciuti continua questo racconto della comunità.
Mi colpiva questo elenco di nomi familiari, appunto come Iuri sottolineava, che in qualche modo sembra anche un po' rassicurarci, no? Cioè sono personaggi sono gli apostoli che abbiamo già conosciuto nel corso della lettura di questo Vangelo, e alcuni, in modo particolare i primi due, li conosciamo anche molto bene, no? Perché li abbiamo incontrati in varie situazioni, no? E lo stesso Natanaele e poi anche figli di Zebedeo sono citati più volte all'interno della narrazione. Quindi c'è qualcosa di rassicurante, che ci consente di sentirci volentieri anche noi all'interno di questa vicenda, come se appunto si continuasse quello che si diceva alla fine del capitolo precedente, no? Queste cose sono scritte per voi, perché voi possiate credere, perché voi possiate entrare in questa prospettiva. Leggiamo il versetto 3. Dice a loro Simon Pietro: me ne vado a pescare. Gli dicono: veniamo anche noi con te. Uscirono ed entrarono nella barca, e in quella notte non presero nulla.
Cosa succede nel ritornare intorno al lago di Tiberiade? Fondamentalmente succede che ciascuno fa quello che sa fare, un po' quello che ha sempre fatto. Leggendo semplicemente questo versetto, adesso mi colpisce sentendolo da solo, un po' anche decontestualizzato, c'è quella sensazione che in fondo sembra essere cambiato quasi nulla. Sembra essere una ripresa di una storia già sentita, di qualcosa di già successo. Però è interessante vedere come funziona la vita. Che ognuno è un pescatore, va a pescare. Un leader prende delle iniziative. Chi in quel momento ha un'esperienza da gregario si inserisce. E queste situazioni nell'ordinario della vita dicono qualche volta non si prende. Attenzione, non è un'affermazione forte, no? Come a sottendere adesso che non c'è Gesù non si prende niente. No, nella vita qualche volta si prende, qualche volta no, quella notte no. Proprio nel dire si rientra in un ritmo dove le cose hanno sempre queste espansioni e queste contrazioni, questo respiro che si dilata e a certi punti invece si sente più costretto. È dentro a questo respiro che succede qualcosa. E così, facendo qualche sottolineatura anche su questa notte di vita ecclesiale nascente, è interessante che un'iniziativa in cui il leader della comunità, il Pietro, a cui seguiranno altri Pietro di turno, dà delle indicazioni su cosa fare, dove andare a pescare, e non funziona niente. Ecco, il fatto che tutto questo è spogliato un po' dal dramma, c'è la pesantezza, c'è forse anche un pizzico di delusione, ma non c'è il dramma. E questa assenza di dramma forse è ciò che rende possibile il iniziare a cogliere che è vero che sembra non essere cambiato niente, ma qualcosa è cambiato. Possiamo lasciare aperta un po' la domanda, ma in fondo cos'è cambiato? Ecco, il racconto forse pian piano ci conduce verso questo, costruendo un contesto solito dove le cose sembrano essere più o meno sempre le stesse, nulla sembra essere cambiato, eppure qualcosa è cambiato. Vediamo un po' il testo come ci conduce in questo, che cosa è cambiato.
Vediamo il versetto 4. Ora, venendo già l'alba, Gesù stette sulla riva, tuttavia non sapevano i discepoli che è Gesù.
Inizia una interazione con uno sconosciuto. Questo forse è l'elemento più tranello di questo testo. dove l'evangelista un po' presuppone che un racconto simile l'abbiamo già ascoltato. Questo testo è costruito un po' in dialogo col capitolo 5 del Vangelo di Luca. Però, senza dirlo in modo forte, c'è questa grande differenza. Adesso noi abbiamo tutti i testi davanti, tutto quanto, ma certe volte la stessa memoria e i suoi automatismi in questo ci fregano. Cioè, dove Pietro dice una cosa che poi qua non, invece non dirà, perché tutto quello che accade da adesso in poi accade perché c'è uno sconosciuto che dice delle cose. E se la vera differenza della comunità che ha fatto esperienza del risorto sta proprio nel modo in cui impara a interagire con degli sconosciuti che si fanno presenti nella vita. E che interessante che c'è questa situazione in cui Gesù è sconosciuto e sta fuori. Pensate magari i termini gloriosi in cui potremmo dire la barca è l'immagine della Chiesa, con Pietro che la guida, bellissimo, e in tutto questo Gesù non si riconosce e non è in quella barca. E tutto quello che succede, succede partendo che Gesù è fuori rispetto alla comunità pescante. E se l'essere divenuti pescatori di uomini ha proprio a che vedere con un modo di relazionarsi tra uomini in cui l'esperienza dello sconosciuto assume l'elemento centrale. E vediamo poi come l'interazione con lo sconosciuto, però è bene tenerla presente, tenerlo viva, non appiattire subito su Gesù in forza del riconoscimento, ma c'è questo mentre in cui Gesù è veramente lo sconosciuto. E così si approccia e così ci hanno a che fare coloro che stanno nella barca.
Versetti 5 e 6. Allora dice loro Gesù: figlioli, avete qualcosa da mangiare? Gli risposero: no. Ora egli dice loro: gettate la rete dalla parte destra della barca. Allora gettarono e non riuscivano più a tirarla per la moltitudine di pesci.
Riconosciamo come l'assonanza, la familiarità con Luca 5, 1-11 diventa sempre più forte. Una pesca andata male, una parola autorevole che dice gettate le reti. La risposta di Pietro qual è in Luca 5, 1? Sulla tua parola getterò le reti. Capite qua? Rifare la stessa cosa, rigettare quelle reti, senza poter dire sulla tua parola con Gesù che te l'ha detto lì. E giocare quella sulla tua parola nel come sta emergendo questa relazione con uno sconosciuto che sta fuori dalla barca. Pensate la grandiosità e il brivido di questa situazione. E allo stesso tempo c'è la familiarità di un già vissuto con Gesù, dove il già vissuto con Gesù è quello su cui si fonda la possibilità della comunità di vivere qualcosa di simile senza Gesù. Ed è curioso, no? Anche sempre in questa prospettiva, chiamiamola ecclesiale, chi dice dove bisogna pescare? Qualcuno che sta fuori dalla barca. Pensate dal punto di vista anche proprio di costituzione di un ordine, di una struttura, di riferimenti chiari. Cioè, se non è Pietro quello che per statuto ha il compito di dire dove pescare, poi magari sbaglia, deve imparare, deve migliorare, deve farsi aiutare, ma è Pietro che deve dire questo. Ed è come questo testo smentisce questa impostazione. Pietro è quello che deve pescare perché qualcuno che sta fuori lo invita dandogli delle indicazioni. E la grandiosità di Pietro è che ci sta. Vivendo radicato su quella tua parola che però aveva detto in un contesto piuttosto diverso. E l'esito è quello. Però l'esito dei tanti pesci è il frutto di qualcosa di molto simile, molto diverso e molto più difficile allo stesso tempo.
Mi colpisce il modo con cui Gesù si presenta, questo punto. Questo Gesù misterioso, appunto, non conosciuto, non sapevano i discepoli che è Gesù, però Gesù parla loro e in qualche modo nella domanda c'è anche una come dire, qualcosa di familiare, no? Anche qui, cioè un Gesù che si prende cura, che si fa carico della situazione dei discepoli. E li chiama figlioli, no? Da questa parola appunto di intimità, di amici miei, potremmo dire, no? Qualcosa che è come se si conoscessero, appunto, no? Pur essendo apparentemente uno sconosciuto, in realtà appunto si rivela in qualche modo, no? Nell'essere colui che li conosce. E poi a questo figlioli si unisce il fatto di avere qualcosa da mangiare, che è un tema caratteristico di Gesù, del suo rapporto con i suoi discepoli, e appunto si ricordava la pesca miracolosa, ma appunto più volte Gesù è quello che invita, è invitato a mangiare, e proprio intorno alla tavola avvengono esperienze fondamentali nella rivelazione, no? Della rivelazione di Gesù. Abbiamo anche visto per esempio anche quello che succede nel banchetto di Betania, per esempio, no? Dopo la risurrezione di Lazzaro, per non parlare evidentemente dell'ultima cena, no? E quindi in questa risposta dei discepoli, no, questo no secco, così, sembra esserci anche una sorta di smemoratezza, no? Di dimenticanza di tutto quello che invece loro hanno potuto mangiare con Gesù, no? Di un'esperienza vissuta con il Signore intorno alla mensa, per esempio, ma appunto, ma più in generale, appunto, insieme con lui, no? E mentre Gesù sembra con queste parole, anzi non sembra, mi sembra abbastanza evidente, che vuole avvicinarsi a loro, si potrebbe dire vuole farsi riconoscere da loro, manifestarsi, come abbiamo detto anche nelle settimane passate, e quindi fa come una sorta di passo verso di loro. Invece gli apostoli sembrano ancora un po' lontani, anzi mettono come una distanza, no? Rinnovano questo senso di quasi di allontanarsi da ciò che Gesù propone loro con questo netto no. Ma come succede spesso con Gesù, come abbiamo visto per esempio con la Samaritana, che non la molla, no? non la lascia, anche se all'inizio lei vuole prendere la distanza, come abbiamo visto con Maddalena dopo la risurrezione, che con tutte le sue chiusure, però il Signore le rimane accanto, anzi appunto finché non si fa completamente riconoscere. Anche qui il Signore ritorna su quella parola conosciuta, no? In qualche modo, gettate le reti, quello che appunto anche Iuri prima sottolineava, qualcosa di che è familiare, che forse può rinnovare, può rimettere in moto, può rianimare qualche cosa dentro il cuore di questi discepoli. E chissà che queste reti piene, questa moltitudine di pesci, non abbia a che fare con questo ravvivare, no? Ravvivare la relazione. E la relazione si è ricostituita, si sono nuovamente avvicinati, no? c'è qualcosa di fruttuoso in questo aprirsi alla, nuovamente alla possibilità dell'incontro, senza fare appunto delle proprie delusioni o dei propri fallimenti un criterio assoluto e quindi anche divisivo, no? Nei confronti degli altri, anche nei confronti del Signore. Ed ecco che quindi non riuscivano più a tirarla per la moltitudine di pesci, no? Si crea una situazione appunto che assomiglia ed è completamente nuova, che permette di, alla storia di andare avanti anche in qualche modo. E allora vediamo il versetto 7. Allora quel discepolo che Gesù amava dice a Pietro: è il Signore. E allora Simon Pietro, udito che è il Signore, si cinse la veste, era infatti nudo, e si gettò nel mare.
Sottolineava Stefano come nel versetto 6 è già in atto questa dinamica di riconoscimento progressivo, di ricostituzione, di rinvigorimento di una relazione, però questa per compiersi ha bisogno di questo scatto che ancora una volta nella narrazione del Vangelo di Giovanni avviene grazie all'intervento di questo personaggio, questo discepolo che ha un volto particolare in forza del suo essere amante, amato, nel non essere preoccupato di avere un nome, ma nell'essere radicato in questa relazione che l'ha accompagnato per tutta la sua vita da discepolo, ed è proprio lui ancora una volta che irrompe in questo riconoscimento, nella possibilità di dire: ma è il Signore. Ovviamente è la sintesi di tutta una serie di elementi, di collegamenti: l'interessamento per il cibo, l'avere e non avere da mangiare, porre certe domande, l'invito a gettare le reti così familiare. Tutto questo irrompe in questa esclamazione che in modo particolare ci viene detto essere rivolta a Pietro. E come era successo nel capitolo precedente, anche in questo caso l'affermazione di questo discepolo ha il potere di mettere in moto Pietro, e Pietro ha la grandezza di lasciarsi mettere in moto da questo riconoscimento. Ancora una volta è prezioso sottolineare come non è Pietro che riconosce il Signore. C'è sempre la mediazione di questo altro componente della barca che ha un fiuto, una capacità di fare collegamenti che funziona meglio di quella di Pietro. Eppure Pietro emerge per questa capacità di attivarsi anche molto generosa, immediata, operosa, così come si spoglia per lavorare, si riveste per vivere questo momento, si getta nel mare. Ecco allora che questa dinamica di riconoscimento, per quanto è fondamentalmente nella bocca di uno, nel volto di uno, del discepolo amato, assume subito questo carattere condiviso, comunitario. Un amore intuitivo, un amore operoso, laborioso, che iniziano a reindirizzare la barca verso la direzione di Gesù.
Al versetto 2 avevamo letto: erano insieme Simon Pietro, Tommaso, eccetera, erano insieme, no? E qui in qualche modo capiamo che cosa significa questo essere insieme, cioè sono insieme che vivono questa esperienza di incontro con il Signore. Il Signore, l'abbiamo accennato anche l'altra volta, ricordando appunto l'isolamento, tra virgolette, di Tommaso, il Signore si riconosce dentro la comunità, attraverso potremmo dire i carismi, le caratteristiche di ciascuno messe insieme, no? Non è il discepolo amato che fa tutto, appunto come Iori diceva, non è Pietro che fa tutto, fanno insieme, e in questo intreccio sta la bellezza e anche la fatica della vita della Chiesa, in qualche modo, no? Questo mettere le cose più belle a disposizione dell'altro, no? Appunto, discepolo, potremmo dire, adesso rimanendo nel racconto, se la poteva tenere per sé questa scoperta, no? Poteva sentire il suo cuore pieno del riconoscimento e della gioia di aver riconosciuto il Signore, no? Invece proprio questa cosa preziosissima, la cosa più bella forse, no? Anche le parole sono bellissime, no? Sono dolcissime. Questo è il Signore, è veramente, diciamo, un'esclamazione d'amore. Ebbene, proprio questa viene condivisa, viene donata, no? E questo ci permette anche di dire con più normalità, più semplicità per noi, che i doni del Signore sono sempre per gli altri, no? Se il Signore ti fa un dono, non te lo fa per te, perché tu, diciamo così, ti ammanti di quel dono, no? O ti vanti, diciamo così, di quel dono, ma perché tu lo condivida, anzi perché possa diventare una possibilità di questo tipo, no? Un'occasione di questo genere, dove appunto ciascuno poi ci mette del suo, appunto, come è stato ricordato. E quindi questo muove la barca, come appunto Iuri diceva, mette in moto un dinamismo diverso, un dinamismo verso il Signore. E appunto, poi con una battuta qualcuno dice, no, perché qui sono insieme di nuovo Simone e il discepolo, no? Quelli che avevano fatto la corsa alla tomba vuota, e lì vi ricordate che era il discepolo che era arrivato per primo, e poi bene, Pietro, diciamo, nel nuoto vince la gara lui questa volta, insomma, lui che arriva per primo. È una battuta un po' così all'atere. E bene, continuiamo, quindi leggiamo il versetto 8. Ora gli altri discepoli vennero con la barchetta, non erano infatti lontani da terra, ma a circa 200 cubiti, trascinando la rete dei pesci.
Oh, questo versetto colpisce perché da una parte poi relativizza le distanze, no? Sembra che siano successe molte cose, si siano fatti grandi cammini, si siano percorse chissà quali distanze, e invece adesso dice, ma in fondo si era poco lontani, non è che c'è stato questo lungo processo di riconoscimento, di conversione, di lavoro, ma è avvenuto tutto in quelle che sono anche delle coordinate, delle distanze, dei tempi della vita che sono conosciuti, che sono sostenibili. E d'altra parte invece c'è questa, colpisce molto questo rimarcare che poi tutta la fatica se la fanno gli altri che c'erano sulla barca. No, c'è il discepolo amato che riconosce, condivide, esclama, irrompe con questo grido, Pietro che lo accoglie e lo assume pienamente, si slancia per fare la sua corsa nuotata. E poi c'è qualcuno a cui rimane tutto quel pesce, vabbè che sono poche centinaia di metri a distanze brevi, però c'è, vedete, una continua laboriosità che continua a coinvolgere anche altri.
Beh, poi Pietro però ora prende i pesci e li tira giù.
Poi Pietro ritorna a fare la sua parte, però per non perdere di vista che siamo c'è veramente un gruppo che lavora, che è comunque animato e sostenuto da questa dinamica tra l'uno e l'altro di questi due discepoli, no? Ma colpisce in questo, non so chi di voi è mai stato in Terra Santa nella vita, sì, probabilmente molti. Interessante un po' la scelta che fa anche la tradizione dei luoghi in cui il santuario francescano, qui viene custodita questa memoria, tendenzialmente si chiama la memoria della Mensa Christi, alla luce di quello che sta succedendo, è conosciuto soprattutto con un altro nome, che che è il santuario del primato di Pietro. Però se pensiamo al primato di Pietro, è legato ai fatti di Cesarea di Filippo, Pietro, no? Tu su questa pietra fonderò la mia chiesa, tu sei Pietro, il riconoscimento di Gesù. Ed è interessante ricondurre questa logica del primato di Pietro a questo tipo di situazione, in cui fondamentalmente il primato sembra essere di qualcun altro. Cioè la grandezza di Pietro è quello di imparare a correre dietro alle intuizioni, agli uomini che stanno fuori dalla barca, a delle intuizioni, al riconoscimento di chi sta dentro la barca. E la sua forza, il suo vigore, la sua anche autorevolezza sono in funzione, al servizio per correre dietro a gente che dice dove pescare e non è lui, a gente che riconosce, guardi che c'è il Signore, lui deve andare a vedere. E anche pensando un po' alla fatica del vedere il Papa in queste situazioni così bloccato, così compromesso, invece vedere come questa mobilità attivata da altri la troviamo molto fortemente sottolineata in questo testo, dove c'è tanta gente che lavora e fa fatica e dove il lavoro di Pietro assume sempre più quello di essere colui che arriva dopo, per tirare insieme, per non perdere, per verificare. E forse questo parla più, è un modo intelligente di rileggere il primato di Pietro. È il primo ad arrivare dopo e a dover tirare tutto insieme.
Versetti 9-10. Quando dunque discesero sulla terra, guardano brace distesa e pesce sopra e pane. Dice loro Gesù, portate del pesce che avete catturato adesso.
Sì, questa è una scena molto da contemplare, no? Credo che le nostre esperienze di trovare qualcosa di pronto, di preparato, forse sono molto più utili e forti di tante parole. Cosa vuol dire arrivare a trovare tutto pronto? E non un po' improvvisato, ma curato, diversificato. C'è l'essenziale, non c'è solo l'essenziale, c'è la cottura, che richiede un tempo che è stato dedicato a far questo, e si rivive un po' quell'esperienza in cui colui che chiedeva da mangiare, cioè colui che in qualche modo chiede di procurare da mangiare, invita a procurare da mangiare, in realtà si è messo già in moto e è già colui che è lo stesso che ha preparato da mangiare. E non cadere magari nel rischio di vedere in tutto questo una sorta di giochino, una fiction. È finito il tempo della prova, più o meno con un po' di esitazioni iniziali, ve la siete cavata, alla fine avete obbedito, il discepolo amato ha salvato un po' tutti col suo riconoscimento, adesso va bene, adesso. Ma vedere tutto questo come qualcosa di molto vero, dove quello che Gesù chiede di fare è arricchire, non è risolvere le situazioni, ma poterle arricchire, riempire, integrare, no, quest'opera di cooperazione che non è solo adesso, dove non c'è più un dentro, un fuori la barca, ma si è insieme anche con Gesù. E se vogliamo, questa è una riedizione con qualche variante, no? Rispetto al racconto della divisione dei pani, in cui ciascuno mette il suo pezzettino e Gesù lo distribuisce, lo fa bastare per tutti. Invece qua c'è proprio una raccolta di tanti pezzettini, e questi tanti pezzettini raccolti sono quello che Gesù prepara, interessante vedere come il tema è lo stesso, ma ci sono delle sfumature, delle varianti. E a me questo richiama molto quello che è anche all'interno di una celebrazione eucaristica, una logica di offertorio. Cosa significa arrivare a celebrare partendo da un'esperienza reale, concreta, dei frutti della terra e del nostro lavoro, come qualcosa da presentare lì perché diventino parte di qualcosa che parla e rende presente il modo di voler bene di Gesù in mezzo a noi. E quindi la densità che credo possa avere questo momento. Potremmo dire che da una parte si gioca sul superfluo, per risolvere la drammaticità di quel vuoto bastava di meno, dall'altra è proprio perché c'è qualcosa che parla il linguaggio anche del non immediatamente necessario, utile, si coglie l'azione di Gesù in quel di più di cura, di attenzione, di banchetto.
C'è qualcosa di questo senso eucaristico, di questi incontri con il risorto che abbiamo già visto nel capitolo 20, no? In cui Gesù si manifesta, si mostra il suo essere in mezzo alla comunità, come abbiamo sottolineato, proprio nell'esperienza domenicale, dell'incontro della domenica, no? L'ottavo giorno e poi otto giorni dopo. E qui appunto di nuovo intorno a questa mensa apparecchiata, a questa colazione, diciamo così, preparata, no? È come se l'Evangelista ci tenesse, un Evangelista maturo, sappiamo che il Vangelo di Giovanni è piuttosto tardo, è bene che questo Evangelista, questo Vangelo ci tenesse a mettere una stretta relazione tra la presenza del risorto e l'Eucaristia. No? L'Eucaristia ha a che fare con la possibilità di incontrare il risorto. E l'abbiamo visto nelle varie dimensioni, lo spirito, la gioia, la pace, la riconciliazione, la comunità, l'apporto della comunità e potremmo dire anche il gusto, no? Qui queste sottolineature così quasi come dire, proprio pittoresche, no? Della brace, del pesce, possiamo quasi sentire l'odore, avvertire del nostro essere lì con loro, il gusto dell'Eucaristia come un luogo appunto in cui ciascuno porta il suo, la partecipazione, come anche Iuri ricordava prima, ed è quello il luogo dell'incontro con il risorto, effettivamente, come vedremo fra un attimo anche. Questo stretto legame tra queste dimensioni. E allora vediamo ancora i versetti 11 e 12. Allora Pietro salì e tirò la rete sulla terra piena di grandi pesci, 153. Eppure essendo così tanti la rete non si scorciò. Dice loro Gesù: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava chiedergli: tu chi sei? Sapendo bene che è il Signore.
Lascio a Stefano tutte le possibili interpretazioni dei 153, diciamo quella un po' più sdoganata, condivisa, è questa totalità, questo è uno dei numeri delle nazioni conosciute nell'antichità, quindi è un numero pienamente inclusivo. però mi colpisce più, perché se questa logica di una totalità, di una pienezza è più immediata, questa nota sulla qualità del pesce. Sono grossi. Ed è come anche l'elemento della quantità in sé non è immediatamente il solo essere così decisivo. C'è anche la diversità di questi pesci, la loro qualità, che in qualche modo ne richiama il valore singolo. Io sono nato e cresciuto in un paese che si chiama Aquileia in Friuli, dove c'è un bellissimo mosaico, dove c'è appunto raffigurata la pesca, la scena di Giona che coincide con la pesca, diciamo, della chiesa nel mare. Ci sono questi pesci tutti diversi. Qualcuno dice che sono 153, forse il numero non si capisce bene, però vedere che ognuno ha la sua specificità. E ecco, questo non appiattimento semplicemente sulla quantità e sul riempimento, su un'estensione, ma sulla possibilità di cogliere qualcosa in ciascuno di questi pesci, mi sembra una sottolineatura molto bella, e proprio sempre interpretata in questa logica di offertorio. Il frutto della terra e del nostro lavoro ha una sua qualità, ha una sua creatività, un suo modo di tenere insieme il ricevuto dalla terra e l'impresso da noi. Ed è a partire da questo che Gesù trova una parola, accompagna questo gesto con quello che è un invito, che ha come sua conseguenza nessuno dice più niente. Anche qui rimando alle nostre esperienze in cui non c'è più bisogno di dire niente, perché si sa, si capisce. Insomma, mi viene da pensare anche l'essere a Villa stasera, no? Quante situazioni vissute anche a Villa negli anni erano caratterizzate proprio dal fatto che non c'era bisogno di chiedere, di capire chi sono, perché si sapeva che c'era, si percepiva, si sentiva che c'era il Signore. E in questo è bello richiamare anche queste parole di Ignazio, no? In questa contemplazione finale degli esercizi, in cui ricorda che l'amore si deve porre più nei fatti, nelle parole. C'è talmente un intreccio di fatti che parlano e hanno una consistenza, in cui le parole pian piano si sgonfiano, non c'è bisogno. Con questo silenzio, sì, sottolinearlo continuamente con le parole e aggiungendo parole è un po' un cortocircuito, però entrare in questo silenzio è un po' la grande spinta di questo testo. Tu chi sei? Spiegami bene, ma cosa vuoi? Le situazioni già in cui poter stare, riposare, di cui godere.
Due piccolissime sottolineature. La prima su questa rete che non si squarciò. Perché ricordate che sotto la croce i soldati si erano divisi le vesti, ma non avevano squarciato la tunica, no? La tunica era rimasta integra, e avevamo sottolineato che era un'immagine del corpo di Gesù, del corpo che non viene appunto, non imputridisce, diciamo, no? Non è abbandonato nella morte. E questa dimensione ritorna anche qui, anche questa rete, così come la tunica, non si squarcia, rimane intera, ma con la differenza interessante forse che mentre quella era stata presa, era stata rubata, si potrebbe dire, no? Dai soldati, portata via, questa invece è la rete che non si squarcia, ma che è aperta dai discepoli, no? Che sta lì, che sta sulla riva, quindi è un segno, un'immagine caratteristica poi sempre del Vangelo di Giovanni, della stessa comunità. La stessa comunità che diventa luogo di accoglienza e non si rompe, non si divide, appunto siamo alla fine del primo secolo, già evidentemente cominciano un po' di problemini all'interno della comunità, e quindi l'auspicio è che, come quella veste, così questa rete, la comunità cristiana resti una, no? E questa rete che non si squarcia è connessa con l'immagine di questa barchetta che trovavamo al versetto 8, no? Cioè la comunità cristiana è questa barchetta in mezzo a queste situazioni varie, possibili, sia di, diciamo, di buoni risultati, sia di valorizzazione dei carismi di ciascuno, per cui questo crea quelle condizioni per cui la comunità può andare avanti, la barca può rapidamente prendere terra, sia altre situazioni, no? Situazioni invece molto più difficili, molto più faticose. E l'altra osservazione invece appunto su questa conclusione, anche qui mi sembra che ci sia un possibile rimando all'Eucaristia e alla sparizione di Gesù, no? Ricordate, queste parole finali del versetto 12 mi facevano tornare in mente Emmaus, è il momento in cui Gesù sparisce dalla loro vista, no? Cioè non c'è più bisogno di chiedere chi sei, non c'è più bisogno di mettere la mano, perché sapevano bene che era il Signore, perché sappiamo bene che è il Signore. Ecco, questa è anche una richiesta che secondo me dobbiamo fare, no? Che quando noi ci mettiamo davanti a Lui, che questo sia nella preghiera personale, che questo sia ancora di più, forse nella celebrazione eucaristica, che ci possa veramente, che anche noi possiamo fare questa esperienza qui, che non abbiamo bisogno di metterci la mano sopra, di avere dimostrazioni, perché la fede ci fa dire: sappiamo bene che era il Signore, no? Questo penso che sia molto prezioso per la vita quotidiana. E allora vediamo gli ultimi due versetti, 13 e 14. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti.
In questo versetto 13 colpisce un po' anche questi verbi collocati nella loro sequenza, dove il venire di Gesù è associato al prendere e al distribuire. Potremmo fermarci proprio su questo, dove vieni Signore, sii presente, ma il venire di Gesù ha a che vedere anche con questa forte operatività fatta di un prendere e distribuire, che sicuramente è un forte richiamo eucaristico. Abbiamo parlato della logica dell'offertorio, no? Del portare, e il portare è legato a un fatto che questo possa essere effettivamente ricevuto. Le nostre poi grandi costruzioni teologiche diremo consacrato e ridistribuito. Questa è certamente una dinamica eucaristica, sono i gesti della celebrazione. Però il fatto che venga poi legato, e similmente si fa anche con altro, cioè non vale solo per la celebrazione, lo puoi fare con il companatico, con il pesce, ma con quello che, vedete che modo per tenere insieme tutto, un po' quello che è il gesto eucaristico, che è un luogo celebrativo, è un luogo dove ricevere e dare non sono immediatamente operativi e funzionali, ma sono un luogo di nutrimento, di contemplazione, però quello poi vale anche come modo di stare al mondo. Vuol dire questo legame tra celebrazione della vita e vita poi capace di esprimersi in forza di quello che ha celebrato. E con questa conclusione, questa è la terza volta che si manifestò Gesù ai discepoli destato dai morti. dove nell'ottica questa è l'ultima, questa è quella per noi. Ricordo una volta, qualcuno forse lo ricorda, l'ha conosciuto qui a Villa Pizzone, il padre Stefano Bittasi, che diceva: c'è una regola non scritta, io non l'ho mai trovata perché non è scritta, si vede, che quando si dice che c'è la terza volta è perché poi non c'è nessun'altra. Quindi tre vuol dire ultimo. E a me ha sempre colpito proprio leggere questo con questa anche categoricità nel dire: guarda, non c'è la ricerca di un altrove, e qui nel ripercorrere, magari forse cambiando di ordine alcuni passaggi, magari con qualche variante, però è tutto qui, nel rapporto che si ha con gli sconosciuti, nel come il dentro la barca è capace di guardare fuori, nel come dentro la barca c'è qualcuno che riconosce, c'è qualcuno che si slancia, nel poter a un certo punto abolire il dentro fuori la barca e si è tutti insieme, la centralità di questi gesti. Questa è. E forse un modo per... Sei proprio tu o dobbiamo aspettarne un altro? Proprio io. Non c'è altro da cercare. Quindi credo che questa ultima volta è un... Puoi ripetere questi dettagli e ritornare un po' in tutto quello che abbiamo cercato di sottolineare per dire: ma è qui, è questo. In fondo non è vero che c'è sempre bisogno di altro.
Bene, ci prendiamo qualche minuto per rileggere questo brano, come abbiamo visto, ricchissimo, che appunto... che ancora c'è tanto sempre da scavare, e poi chi vuole potrà fare qualche risonanza.
Ecco, io credo che davvero questa cosa della resurrezione è proprio qualcosa di incredibile, di impensato, di inverosimile. Mi sento molto solidale con tutti i personaggi che abbiamo visto, le loro incredulità, le loro resistenze a credere questo fatto così davvero inverosimile, così... è così impensabile per noi. Ora, il Signore ci ha abituato a tanti capovolgimenti, ci diceva che chi crede di vedere in realtà è cieco, chi crede di essere libero in realtà è schiavo, ma questa cosa mi sembra che le superi proprio tutte. Perciò penso che davvero bisognerebbe molto pregare per chiedere al Signore che ci faccia credere davvero che questa è una... è un fatto vero, è un fatto reale, non è una metafora, un modo di dire, ed è una grazia da chiedere, da un lato, e dall'altro lato noi lo sappiamo che è un fatto vero e reale perché lo sperimentiamo, l'abbiamo sperimentato tante volte, ogni volta che ci troviamo in situazioni dove sentiamo una profonda pace, una profonda libertà, quando ci sentiamo accolti, quando ci sentiamo amati, sappiamo che e abbiamo provato tante volte il tocco del Signore, che è proprio vivo, vero, operante nelle nostre vite, nelle nostre giornate. E soprattutto, come è stato richiamato più volte, anche nell'Eucarestia. Quindi pregare anche molto perché il Signore non lasci depositare sulle nostre Eucaristie, magari anche quotidiane, la patina dell'abitudine, della superficialità, perché dovremmo proprio arrivare a questo versetto che mi pare centrale, quando si dice è il Signore, ecco, un riconoscimento diretto, non mediato, forte e profondo.
Questo ritorno alla quotidianità, ma con un'esperienza che si è costruita, un'esperienza di vita, di fede, e che modifica la realtà, e quindi questi discepoli ritornano sul lago di Tiberiade e vivono delle esperienze simili, però c'è qualcosa di diverso. A me ha colpito questo aspetto delle due note tra Giovanni e Luca. I pesci erano tanti e la rete non si spezzò. In Luca 5 le reti si spezzavano in tutti i sensi e umanamente si aiutavano per tenere i pezzi insieme, però all'inizio dell'esperienza le cose non tornano. E invece quello che appunto sottolineavate del fatto che è un'esperienza che viene vissuta, ma non c'è un dramma, c'è una maggiore profondità e coscienza anche nell'affidarsi e nel riconoscere poi Gesù. Questo credo che sia un percorso, un dono del percorso di fede, che sia importante, che possa accompagnare anche dopo che Gesù appunto non c'è più.
Bellissimo questo brano, una cosa scoperta, una bella scoperta. Quello che volevo così sottolineare era questa quotidianità vissuta sul lago di Tiberiade. Cioè siamo tutti sul lago di Tiberiade, anche il mio. Allora posso incontrare il Signore nella quotidianità. Interessante, perché tante volte noi cerchiamo l'eccezionale. No, e dire ho incontrato il Signore perché c'è stato. No, lo incontro nella mia quotidianità, che può essere banale, la mia vita, però io lo incontro lì, anzi lui mi viene incontro. Quindi questa è la cosa interessante, cioè viene nella mia quotidianità, sul mio lago, e io posso vederlo, incontrarlo lì. La seconda cosa è che mentre lo spiegavate, c'era, non so, una sorta di affettività che esce da questo brano, fortissima. Cioè tutto questo brano è pieno di affetto, affetto di questo Gesù, ma affetto anche dei discepoli, perché tra loro si aiutano, nessuno dice guarda che io sto facendo più di te, cioè c'è tutto questo affetto, ci sono delle relazioni affettive potentissime. Allora mi stavo immaginando le nostre comunità, no? Come siamo ancora un po' lontani rispetto a queste relazioni così forti, così affettive, che non c'è bisogno neanche di parlare, no? È tutto fatto di gesti, di sguardi, perché quando c'è affetto non c'è neanche bisogno di dirlo, cioè ce lo sentiamo sulla pelle. Quindi c'è anche questa esperienza sensoriale grandissima dentro qua. E allora pensavo che bello sarebbe che le nostre celebrazioni, che le nostre comunità siano così, cioè siano sentite in questa maniera, non semplicemente sulla testa, ma anche sulla pelle. No? Cioè questa esperienza sensoriale, che è importante, perché io sono umana, sono questa roba qua, e quindi vedere che c'è questo Gesù anche che è così capace, così bravo, che mi prepara anche da mangiare, quindi mi nutre, come una madre, no? Che prepara da mangiare per i suoi figli. Cosa c'è di più affettivo di questo? Quindi veramente questo è un brano bellissimo, veramente bellissimo e intenso sotto questo aspetto. Forse dovremmo davvero meditarlo tanto nelle nostre comunità.
Io mi ritrovavo a concentrarmi come quel no così spontaneo, così diretto, no, non abbiamo, e immediatamente parte la relazione con quel... Ah, e loro subito, immediatamente, per me questo è una freccia da seguire. Io non mi fermo di fronte al mio no, che potrebbe anche chiudere, ma mi metto in ascolto e evidentemente, come tu hai raccontato, detto benissimo un momento fa, c'è proprio nasce qualcosa di affettivo. Adesso dico anche un'altra cosa. Io non ti conosco, Yuri Sandrin, però quando ho saputo che sei friulano e di Aquileia, io che sono friulana, non di Aquileia ma più montana, e ti ho pensato a fare queste, cioè scusami, tu le hai vissute queste cose qua, tutto sommato le hai veramente, le hai trasmesse con un amore che mi ha colpito.
Se il mosaico di Aquileia che sono grosse risorse.
Va bene.
Una cosa molto semplice, mi ha colpito quella richiesta di portare del pesce, cioè c'era già tutto, però viene chiesto di portare quel pesce che avevano pescato loro. E anche qua il discorso che faceva sulle come le comunità tante volte non valorizzano, perché banali, perché scontate, perché c'è già. Ecco.
Bene, grazie davvero anche di questa ricchezza, di queste bellissime condivisioni. Grazie a Yuri per questo incontro, ma lo incontreremo ancora.
Sì, sì.
Qui diciamo
la curva dell'udinese.
Di partigianeria, però. Qui, va bene, uguale. Allora, visto che oggi è il 25 di marzo, concludiamo insieme con l'Ave Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Bene, grazie, buona serata, ci vediamo la settimana prossima.
Grazie.